Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati, ancora insieme ad Abramo. Ciao Abramo.
Ciao.
Ben ritrovato anche a te, grazie per essere ritornato. Non so quanto divagheremo ancora oggi, però è stato bello, mi è piaciuto. E ti ho pensato, a dir la verità, molto. E poi dirò che cosa ho pensato delle cose di cui abbiamo parlato. Abramo è un giovane di 26 anni, prima ridevamo, dicevo un giovane vecchio. Beh, sotto certi punti ed aspetti sì.
Grazie, grazie.
Detto, però è un giovane che ancora voglia di divertirsi. Si vede che negli occhi c'è la gioventù. Un ragazzo che comunque ha avuto le sue sofferenze sin da bambino, ha avuto una famiglia con delle difficoltà diciamo di relazione per parecchio tempo, nonostante fossero cristiani. In questa cattiva relazione c'è stata molta sofferenza, una sofferenza però nella quale lui ha fatto delle scelte precise per il Signore. È stato cresciuto quindi nel Signore, perché comunque i genitori insegnavano le cose di Dio ai loro tre figli, di cui uno più grande di Abramo e una sorella più piccola. Però a un certo punto della sua vita, verso i 14 anni, Abramo davvero ha sperimentato e ha conosciuto il Signore. In una predicazione è stato letteralmente chiamato proprio, ha capito il senso del peccato, ha capito la croce, ha capito proprio il sacrificio di Gesù. E in quel momento è nato di nuovo, un bambino di 14 anni ha chiesto perdono al Signore ed è diventato un vero cristiano, nato di nuovo. Però Dio l'ha messo davanti a delle responsabilità abbastanza grosse, perché in famiglia, essendoci sofferenza, chiaramente i fratelli cercavano anche di fuggire un po' da quella condizione negativa. In realtà a lui Dio ha chiesto perentoriamente, proprio categoricamente, di rimanere in famiglia e di essere da tramite in questa famiglia dove la comunicazione mancava. E Abramo si è offerto, ha accettato questo, nonostante soffrisse, ed è stato quello che ha tenuto un po' legati i fili proprio della famiglia. Grazie a Dio per questo, perché la famiglia si è ricomposta chiaramente a distanza di tempo, poi Dio ha operato, quindi questo ragazzo aveva sentito bene la voce di Dio. Questa però è una cosa che si è ripetuta poi nel tempo, mi ha colpito molto di Abramo, perché Dio gli ha sempre dato degli ordini precisi su certe cose della vita importanti, questa della famiglia, quindi di rinunciare alla libertà. Poi in un'altra occasione ha avuto una ragazza anche di cui, con la quale aveva creato un rapporto anche importante, fidandosi del fatto che questa ragazza fosse una vera cristiana. Lui questo cercava, di poter servire il Signore insieme a una donna di cui evidentemente non era innamorato proprio in maniera folle, però pensava che il fatto di servire insieme a Dio fosse sufficiente. E quando pensava che la cosa andasse bene, invece Dio gli chiede di lasciarla, perché non è la donna che ha preparato per lui. E anche in questo ha avuto atti di ribellione, però anche di obbedienza. E tuttora è solo, è single, però lui sa che Dio ha in serbo per lui qualcosa di magnifico. In un'altra occasione l'ha fatta con il lavoro, per cui lavoro molto remunerato, ben retribuito e ben che l'avrebbe fatto avanzare anche sia economicamente che intellettualmente, che lavorativamente, che col successo che la vita può dare. E a un certo punto Dio gli ha chiesto di rinunciare un lavoro dove si era presentato, addirittura era venuto a prendere con un aereo solo per due persone, dove in un giorno l'avevano portato avanti e indietro in Francia, dove l'avevano già accettato e già avevano fatto una proposta di lavoro veramente molto allettante, ma Dio gli ha chiesto di rinunciare anche a questo e lui l'ha fatto. Ecco, queste sono le cose a cui ho pensato in settimana, più o meno, perché poi abbiamo parlato di tante altre cose con lui, ma di cose più, non dico dottrinali, ma di esperienze, come lui vede Dio. Abbiamo parlato della libertà, riconciliazione, abbiamo parlato della pace, abbiamo parlato di come lui vede Dio, ma non è che lui vede Dio in questo modo. Quel Dio biblico, quel Dio vero si è rivelato a lui, perché ci siamo trovati veramente in pieno accordo sotto questo punto di vista. E tant'è che abbiamo terminato la settimana scorsa parlando appunto della pace, del progetto meraviglioso che a Dio per i suoi figli, che non è un... È vero che lui ha dovuto rinunciare a tante cose, e in quel momento in cui ha rinunciato, certo non è stato bello dover accettare la volontà di qualcun altro sulla sua vita, però l'ha fatto fidandosi del Signore, come ha fatto anche Abramo donandogli l'unico figlio che aveva. E questo, dopo aver accettato questo, non è che il bambino morì, no, anzi da quel bambino nacque una generazione grande come le stelle del cielo, dice la parola di Dio, e Abramo si è fidato. E direi che Abramo, e pensavo ad Abramo e di questa assonanza con Abramo, questo dover rinunciare alle cose belle, anche alle promesse stesse di Dio, doverci rinunciare, quasi un nome che rappresenta un po' la sua vita in più di una volta. E questo ho pensato in settimana di te, Abramo, che non, io so che Dio a tanti cambia il nome. È capitato anche che biblicamente, no? L'abbiamo visto su tanti personaggi biblici che ha cambiato il nome, da Abramo a Abramo, da Sara a Sarai, che ti voglio dire, da Saulo a Paolo, da Cefa a Pietro, e comunque possiamo fare un elenco grandissimo. E in Apocalisse addirittura dice che ci dà un nome nuovo scritto su una pietruzza bianca, che solo noi e lui conosciamo. Quindi proprio il nome come simbolo della nuova nascita, della nuova personalità che nasce nella persona con l'uomo nuovo. E tu sei Abramo, però ho potuto vedere Abramo già nato in Cristo, Abramo già figlio di persone che già credevano, Abramo con un nome così imponente, importante, però ho visto anche le scelte della tua vita così importanti anche, e ci pensavo, non ti nego che ci pensavo in settimana.
Sì, nel senso che sai, a volte molte persone dicono che un nome ti dà anche un fardello da portare. Credo che in parte può essere vero e in parte non è vero. Tante volte sono le scelte della tua vita che gli danno dei fardelli da portare. Il mio nome, sotto un punto di vista molto molto pratico, mi ha fatto soffrire tanto da bambino, nel senso che mi prendevano in giro, non è un nome usuale, soprattutto a scuola. Io ero una persona molto timida, già molto passibile di prese in giro, però poi col tempo, quando ho conosciuto Dio, ho portato questo nome con orgoglio.
È bellissimo,
un nome anche
bellissimo.
Perché è un nome che tante volte ti dà la possibilità già subito di parlare di Dio. Abramo, come mai? E allora poi cominciare a parlare di quello che sono i tuoi genitori, quello che sei tu, la tua esperienza, quello in cui credi. E in effetti sì, quando dicevamo che Abramo ha dovuto lasciare tante cose, però per guadagnare un rapporto con Dio. E questa è, secondo me, la cosa più bella di questo mondo, quando tu sì, lasci alcune cose, porti Isacco a sacrificarlo sul monte. C'è una predicazione che mi ha sempre colpito, che Isacco, Abramo lo ha sacrificato, però lo ha sacrificato nei suoi sentimenti, nel suo cuore, perché Isacco gli è rimasto, però nei suoi sentimenti l'aveva arreso a Dio. E credo che queste tante volte sia quello che Dio ci chiede di fare, di arrendere al nostro cuore quello che magari ci impedisce a volte di andare davanti a Lui, e poi magari ce lo ritroviamo nella pratica, però l'importante è che nel nostro cuore noi arrendiamo.
Forse di questo potremmo collegarlo anche al fatto che tanto spesso non ci rendiamo conto che abbiamo degli idoli nel cuore, che non sono idoli fatti di pietra piuttosto che di marmo, piuttosto che di legno, e tante volte sottovalutiamo questo, perché i nostri idoli spesso sono sentimentalmente degli idoli. Quando Dio dice chi non odia padre, madre, fratello, sorella, chi non ama me più di tutte queste cose non è degno di me, noi pensiamo che quest'odio sia rinnegare, o non è vero, proprio contraddirebbe la parola di Dio, perché un genitore devi onorarlo, figuriamoci se può dirti di odiarlo. Però secondo me proprio è nel sacrificare dentro, nel cuore, certi sentimenti, non dandogli una priorità così forte. La chiamano nel counseling di codipendenza. Tante volte noi dipendiamo dalle persone, dall'amore, pensando che questa dipendenza sia il vero amore, sia il vero sentimento. Mi è piaciuta molto la frase di una donna che ha reso molto indipendenti i figli, e ha detto: il successo di un genitore si vede quando il figlio non ha più bisogno di un genitore. Invece tante volte i genitori, soprattutto italiani, facendo distinzione con la tua mamma olandese, con i tuoi genitori stranieri, quindi ha tutto un altro tipo di educazione, la mamma italiana vuole essere la mamma chioccia, quindi dominante, e se il bambino o il ragazzo non ha più bisogno di lei è inutile, una persona persa. In realtà il vero successo è quando il figlio si arrangia da solo, diciamo così. È un po' quello che vorrebbe poi Dio, che dipendessimo solo da lui, non da tutto quello che abbiamo intorno a noi.
Sì, credo che la vera indipendenza sia nell'imparare a fidarsi di Dio, perché noi crediamo falsamente, che è un po' il messaggio che la società ci dà, che quando noi siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo, in quello troviamo la libertà, mentre la nostra libertà è di riuscire a non fare le cose che ci portano a fare il male o che ci portano alla dipendenza. Perché che libertà è se faccio qualcosa che mi porta gioia solo se devo rifarlo e mi porta nel baratro? La vera gioia è essere liberi dalla dipendenza. In teoria una persona tossicodipendente è più libera di me e te, perché io e te abbiamo un limite che ci dice: io non prenderò mai qualcosa come una droga che mi crea la dipendenza. Per cui io ho un limite rispetto a una persona tossicodipendente, però non diremmo mai che lui è più libero di noi, seppure in un certo qual modo, nella maniera in cui la società ci impone la libertà, lui è più libero. E questa invece è la libertà che Dio ci vuole dare, di riuscire attraverso la sua grazia, quello che lui ha fatto, di riuscire a vivere le cose giuste nel pieno e di riuscire ad abbandonare le cose sbagliate. E lì c'è la vera libertà, sapere che stai facendo quello che dovresti fare e riesci a dire no a quello che non devi fare.
Noi mandiamo un brano musicale adesso, perché poi vorrei... Noi abbiamo parlato spesso di libertà con te, anche nelle puntate precedenti, ed è un tema che continua ad emergere fortemente, e mi stupisce, ed è stupefacente anche, il fatto che tu parli così tanto di libertà e proprio a te Dio invece abbia chiesto più di una volta di rinunciare a quelle che erano le tue esigenze umane per soddisfare quelle che erano le sue su di te. E quindi è strano, no? Non è strano che tu possa parlare così tanto di libertà, sembrerebbe quasi contraddittorio. Di libertà un giovane, un ragazzo al quale per ben 3-4 volte, proprio importanti, fondamentali della vita, Dio ha detto no, quello che tu stai scegliendo non va bene per me. E tu hai detto sì, allora scelgo quello che scegli tu per me. Ne parliamo dopo il brano musicale, tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Eccoci insieme, Abramo. Dicevamo appunto questa libertà che tu decanti con tanta convinzione, ce lo dici proprio come se fosse la cosa più naturale di questo mondo, ma qualcuno che ha ascoltato quello che ha chiesto a te Dio direbbe, ma come fa a parlare di libertà, Abramo?
È una cosa che mi sono chiesto tante volte anch'io, e a volte mi si presenta davanti, però io ci stavo pensando questa settimana, cos'è in realtà la libertà? La libertà piena sarebbe vivere una vita in cui non c'è nessun tipo di limitazione. Se io oggi mi metto in testa di volare, posso volare, perché sono libero di farlo. Mentre nel nostro corpo noi siamo limitati, non riusciamo a volare. E questo è il concetto che la società ci passa. La libertà vera è fare tutto quello che ti porta piacere, è soddisfare tutti i desideri che hai dentro. Il problema è che i desideri leciti continuano a cambiare. 600 anni fa alcune cose erano lecite e la tua libertà era vissuta all'interno di questi valori, dopo un po' sono cominciati a cambiare. E io credo che la libertà vera sia assoluta, non abbia dei limiti imposti dalla società, non abbia dei limiti imposti da noi stessi. Credo che sia un qualcosa di interiore prima di tutto. Come dicevo in precedenza, noi siamo degli spiriti con un'anima ed un corpo, e nel momento in cui lo spirito è libero, allora anche tutto il resto del nostro essere va dietro a questo processo di trasformazione verso la libertà. Ma se noi vogliamo cominciare a liberare il corpo, non potremo poi far seguire le altre cose, perché la parte più importante è lo spirito. E la mia esperienza è stata, nel momento in cui io ho incontrato Dio, è come se il mio spirito si fosse liberato. Finalmente è stato liberato da quello che era anche la morte, una morte spirituale. Quando il mio spirito è passato da un'esistenza di morte a essere vivo a Dio, a finalmente avere una relazione con Dio, quella è stata la liberazione più grande. È come se finalmente il cane che era in gabbia l'hanno fatto uscire, no? Finalmente ha capito, ha visto che quelle quattro mura, quelle quattro sbarre dentro le quali viveva, credendo che quello fosse tutto il mondo, quando vedi che quello non è tutto il mondo, quando una relazione con Dio è la cosa più importante che c'è, allora scopri questa liberazione, scopri questa cosa bellissima.
Io la vedo su di me in una maniera simile alla tua, almeno nella mia vita la vedo in questa maniera. Io credo che la libertà sia, mancanza di libertà sia tutto quello che ti domina. Per cui qualsiasi cosa ti prende in una maniera tale che non puoi andare in una direzione diversa, tu vieni dominato da questa situazione, quindi la libertà ti è negata. Voglio dire, se tu sei schiava del cibo, continuerai a pensare al cibo, al cibo, al cibo, finché tu continuerai a pensare a quel cibo, sei schiava del cibo. Tu sei un tossicodipendente, pensi continuamente alla droga, ma questo anche sentimentalmente può essere, quindi dipende da una persona. Se tu non riesci a fare una scelta, se non chiedi prima alla mamma, al papà, o non hai qualcuno che ti dice quello che devi fare. Recentemente mi è capitato, per esempio, una donna cristiana che non era capace di pregare da sola, ti faccio un esempio come ne intendo io, e lei vedeva in questo l'unione anche con gli altri, per cui magari mi cercava per pregare. E le ho detto, guarda che non va bene questo, va benissimo che due si accordino sulla terra per domandare la stessa cosa, però l'incapacità a poterlo fare da solo è un limite che ti stai ponendo, quindi io lavorerei su questo soggetto con te. A un certo punto l'ha capita e mi chiamava l'altro giorno dicendomi: sai, sono stata liberata, adesso posso pregare con gli altri, però posso pregare anche da sola. E quindi secondo me ogni volta che noi usciamo da quelle catene, quei cliché che ci formiamo, tu raggiungi una maggiore libertà. Questo è bellissimo, bellissimo, perché lo vivo nella mia vita. E quando poi Dio ti dà qualcosa, tu non hai più bisogno, quella cosa che ti dà tu te la godi pienamente, perché non dipendi più da quella cosa che ti sta dando, che sia un amore, che sia un sentimento, che sia una casa, che sia un lavoro. Per cui io sulla mia vita vedo che Dio mi porta verso rendermi cosciente che ogni volta che qualcosa è fondamentale per la mia vita, quindi da quella cosa io dipendo, lui me la spezza, me la spacca, e io mi rendo conto che probabilmente è dolorosissimo, però poi quando ho raggiunto questo obiettivo io mi trovo veramente a volare, volare tanto. E poi la libertà, secondo il mio punto di vista, dico, esprimo la mia, poi tu puoi dire la tua, è anche riuscire ad avere un sogno. Con Dio abbiamo un sogno sempre noi vivo. L'altro giorno, qualche tempo fa, in televisione ho visto un uomo, un ex insegnante, che aveva in cuore di andare nei villaggi a alfabetizzare dei popoli che erano praticamente analfabeti. Andava con dei libri di fiabe, attraverso le fiabe incominciava a parlare ai bambini e poi anche ai genitori, tutta questa gente che non sapeva leggere né scrivere. Ha preso due asini, di cui uno ha chiamato Alfa e l'altra Beto, perché era una femmina e un maschio, carica Alfabeto, straordinario. E questo uomo, una volta in pensione, ha iniziato a evangelizzare, ad andare in questi villaggi per alfabetizzare le persone. E l'ha fatto tanto questo sogno, l'ha messo in pratica, che a un certo punto la gente fuori, dall'esterno, incominciava a rispondere tanto che da pochi libri che aveva messo su un magazzino di libri, per cui questo sogno era diventato una cosa straordinaria. E questo sogno che ha coltivato da solo, di cui nessuno era a conoscenza, a un certo punto gli hanno amputato una gamba, non poteva più andare per i villaggi, e i bambini a cui aveva insegnato a leggere andavano da lui in questo magazzino e incominciavano a fare loro scuola agli altri. E un sogno si è trasformato in una realtà magnifica. Mi ha commosso, perché questo è un po' il nostro vivere, Abramo. Dio ci lascia sempre un sogno dentro il nostro cuore, un sogno da portare avanti. E quando parlano dei cristiani come qualcosa di morto, di non vitale, hanno sbagliato, sbagliano a chiamarci così, perché Dio nuovamente... Ogni volta che noi realizziamo un sogno, che lui mette nel nostro cuore, immediatamente ce ne mette un altro. La nostra vita è l'emblema del sogno che realizza cose grandi. Non so se per te è così.
Sì, no, credo che continuando a parlare della libertà e come si realizza nella nostra vita, come dicevi tu, credo che la libertà vera sia non avere delle pulsioni esterne che ci obbligano a fare delle cose. Credo che anche il nostro rapporto con Dio, molti lasciano la fede perché lo Spirito Santo che ci guida non è una forza invasiva che ci prende e di forza ci trasporta, cerca sempre il nostro non consenso ma il nostro permesso, tra virgolette, di operare nella nostra vita. E per quello ci vuole un orecchio allenato, ci vuole la volontà di arrendersi. Non è che Dio non ci sottomette, e Dio vuole che ci comportiamo così anche con gli altri. Anche una cosa che a me ha sempre colpito è che molti hanno frainteso quello che la Bibbia dice del rapporto fra uomo e donna, fra marito e moglie, perché nella Bibbia c'è scritto che donne sottomettetevi ai vostri mariti, ma non c'è scritto mariti sottomettete le vostre mogli, mentre molti quando leggono quella cosa leggono il contrario, leggono mariti sottomettete le vostre mogli, mentre nella Bibbia c'è scritto a mariti amate le vostre mogli, donne sottomettetevi ai vostri mariti, per cui è tutto un volerlo fare, è tutto la sottomissione della donna è una risposta all'amore dell'uomo, e quando c'è amore la sottomissione è normale, e quando c'è sottomissione l'amore è normale, insomma è questo ciclo, non c'è neanche bisogno di dover forzare queste cose, per cui e questi sono argomenti che se noi dovessimo presentarli in una qualsiasi bar sport, sarebbero visti come antiquati, come sbagliati, perché nella sottomissione non c'è libertà. E invece io credo che quando noi scopriamo quello che Dio vuole da noi, la nostra sottomissione verso di Lui, è nella libertà, perché c'è amore dall'altra parte, non c'è costrizione. E per cui credo che la vita con Dio sia fantastica, perché tu scopri la libertà di lasciare che la tua vita sia guidata da qualcuno che ha talmente tanto amore che ti fidi al 100%. E non è per costrizione, ma per amore.
Tu l'hai chiamato un abbraccio. nelle puntate precedenti. E adesso, mentre dicevi questo, vedevo proprio un abbraccio. L'abbraccio io lo vedo come qualcosa in cui tu ti abbandoni, di cui lasci andare ogni reticenza e ti fidi, ti lasci andare proprio in un abbraccio e riposi in quell'abbraccio e vieni accolto in quell'abbraccio. E per questo che per me l'abbraccio è qualcosa di straordinario, di bellissimo, forse più di ogni altra cosa al mondo, no? Più di ogni, anche del rapporto sessuale, perché l'abbraccio proprio racchiude, secondo me, qualcosa, una fiducia ingenua, bella, pulita. E quindi tu quando l'hai detto l'altra volta, lo stai ripetendo, perché poi anche se non lo chiami abbraccio, però ti riporti ancora lì, questa fiducia proprio in Dio. E quindi anche un uomo che permette a una donna, ama una donna, e la donna si può permettere di stargli sottomesso, è un grande uomo. Vogliono gli uomini diventare così. Vuol dire assumersi la responsabilità anche di essere degli uomini fatti, degli uomini che somigliano a Cristo, degli uomini che hanno un temperamento, un carattere, delle idee.
Ma perché poi questo porta un'enorme responsabilità, perché noi a volte tendiamo a prendere una parte della Bibbia e non un'altra, ma se noi vogliamo, se un uomo vuole che la donna sia sottomessa, prima cosa deve amarla, ma poi un'altra parte dice che voi dovete amare le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. E che responsabilità è questo? Un Cristo che ha lasciato la sua vita, un Cristo che ha amato fino alla morte la Chiesa. E io voglio vedere quanti uomini, io in primis, sono disposti ad avere questo tipo di amore verso la donna. Molti vogliono una donna sottomessa, ma qualsiasi uomo, no, sente questo desiderio di dominare, però non qualsiasi uomo sente la responsabilità di lasciare, di abbandonare la propria vita e di darla per la propria moglie. Ma credo che questo sia un concetto che si possa espandere a qualsiasi relazione, anche quella sul lavoro, di leader e dipendenti. Io credo che non ci possa essere vera autorità se non c'è amore.
Stai ascoltando
CRCFM.
Dicevamo che poi tu a un certo punto della tua vita, io parlerei con te di tanti concetti diversi, anche perché secondo me conoscere un po' meglio, interpretare un po' meglio l'idea di Dio, di come vuole le relazioni e i rapporti, vorrebbe dire anche vivere una vita qualitativamente diversa, relazioni e rapporti qualitativamente diversi, perché secondo il mio punto di vista questo discorso che stiamo facendo dovrebbe essere affrontato profondamente, perché molti divorzi avvengono anche a causa di questo. Purtroppo non c'è il concetto sobrio di come Dio vede una relazione, un rapporto, l'amore, oppure le chiese si disfano o il cristianesimo viene scandalizza, anche perché secondo me proprio c'è un concetto sbagliato dell'amore, e questo andrebbe davvero sviluppato. Abramo, noi eravamo rimasti con te per la tua storia, proprio del tuo vissuto, che a un certo punto eri stato chiamato in Francia per un lavoro abbastanza bello, direi bellissimo, dove potevi avere, invece in quel momento Dio ti ha detto no. Dopo quel momento, tu che cosa hai fatto nella tua vita?
Dopo quel momento io ho cominciato ad andare, perché io sono cresciuto in una chiesa molto grande, c'è ancora questa chiesa da 600 membri, molto bella, con tutti i miei amici, però stavamo cominciando una missione nella parte nord di Milano, a Quarto Giaro, e il pastore, il leader di questa chiesa mi ha chiesto se volevo cominciare a collaborare, a suonare in chiesa, insomma. E io ho visto in questo anche una risposta da parte di Dio, perché questo è proprio successo nel periodo in cui avevo questa proposta di lavoro, e ho rinunciato a questa proposta di lavoro e ho trovato un'altra occupazione qui in Italia, meno remunerativa, meno bella, che però mi dava la possibilità comunque di rimanere qui, di servire in questa chiesa e di soprattutto rimanere a casa, perché sentivo che questo periodo dovevo rimanere a casa per le cose che stavano succedendo, l'instabilità che c'era nel nostro nucleo familiare.
Quindi anche il fatto di viaggiare è stato un sogno che è rimasto poi incompiuto.
Io vivo dentro una tensione, dentro, perché io volevo viaggiare, io volevo partire, io volevo sempre andarmene, perché a me piace viaggiare, mi piace vedere altre culture, mi piace conoscere altre persone, però sentivo sempre no, non è il momento, no, non lo devi fare. Allora aspettavo con fiducia, nella tranquillità, ma aspettavo. E sono successe diverse cose, ho cominciato l'università che non ho potuto finire, fino a quando poi ho trovato un posto di lavoro che era un posto di lavoro bellissimo. Lavoravo come libero professionista per una ditta di attrezzi ottici, andavo in giro per il nord Italia a ripararli, avevo la mia macchina, potevo permettermi tutto, le vacanze, la moto, la bici, tutto quello che volevo. Mi ricordo una volta sono entrato in un negozio di moto perché volevo vedere quanto costava uno scooter. E sono uscito con il contratto firmato per una moto 1000 da 5000 euro. E in quel periodo io potevo permettermi, non tutto, non è che ero ricco, però avevo molti più soldi della maggior parte dei miei coetanei. E ho avuto questo lavoro per quasi 3 anni. E a casa la situazione continuava a peggiorare, fino a quando a un certo bel punto miracolosamente si è risolta, grazie a Dio, e in quel momento è stato come se sentissi delle dita schioccare e come se mi dicesse: bravo, adesso è finito un altro capitolo, hai obbedito anche in questa cosa, adesso puoi andare. E non ci credevo quasi, ho detto: ma adesso posso andare veramente? Il mio sogno da anni era di andare a fare questo college biblico in Inghilterra, a prendere un diploma in teologia. E nel giro di 3 mesi ho venduto la macchina, la moto, la bicicletta, tutto quello che potevo vendere l'ho venduto, e avevo i miei soldi da parte e sono andato in Inghilterra e sono andato lì a fare questi 2 anni di scuola biblica. E è stata una cosa, io mi svegliavo la mattina e quasi non volevo aprire gli occhi. Quando ero lì ho detto: se apro gli occhi io sono a casa, perché questo non è successo, questo non è vero. Invece mi svegliavo ed ero lì con tanti altri ragazzi da tutto il mondo che volevano imparare di più riguardo a Dio, volevano conoscere di più Dio. È la realizzazione di un sogno, veramente è stato bellissimo.
Allora, per la quarta volta hai lasciato danaro, successo e tutto, ma non per viaggiare nel senso proprio inteso tra virgolette tradizionale, per andare a vedere il mondo, ma ancora per Dio.
Eh sì, guarda, non riesco a liberarmene.
No, perché tu l'hai detto come se fosse che tu hai realizzato chissà che cosa straordinaria per la tua vita, poi qualcuno sentendoti può dire: vabbè, ma dove è andato? In Inghilterra, ok, bellissimo, bello, però poi in una scuola biblica, per cui a studiare teologia.
Sì, sì.
E questo ti ha reso gioioso, questa ti ha liberato dagli impegni familiari, quindi da tutto quello a cui eri sottoposto, perché poi la famiglia si è sistemata, non per andarti a fare un viaggio in Australia, andare a cavallo, andare a fare quello che volevi tu, ma per
dedicare 2 anni della mia vita ad approfondire la mia conoscenza della Bibbia e conoscere di più Dio. E è stato un passo che, devo dire la verità, è stato semplice, perché sì, lasciare il lavoro, magari tutte le incertezze del futuro, avevo già 20, 23, 24 anni, mi stavo costruendo un qualcosa, però dopo tutte le volte in cui Dio mi aveva parlato, aveva la certezza che le cose si sarebbero messe a posto e che Lui mi aveva chiamato a servirlo, c'è stata diverse esperienze in cui proprio direttamente Dio mi ha parlato attraverso anche delle profezie. Io non credo di essere privilegiato, non credo che Dio mi ami più di quanto ama altri. Questa è stata la maniera in cui Dio mi ha guidato e guida ogni persona, ed è stato bellissimo poter rispondere. Tu pensa che Dio ti chiama per nome e ti dice cosa fare. Io credo che questa sia la cosa. È come se ti chiamassi il Presidente della Repubblica a casa e ti dicessi: io ho una missione da farti fare e adesso ti manderò. E per me è stato così. Io avevo capito che nonostante dovessi vendere tutto, dovessi lasciare tutto di nuovo, questa era la cosa più bella del mondo. Dio mi sta chiamando perché Lui sta facendo qualcosa e io sono una parte di questa cosa.
I soldi sono belli, no?
Sì.
Poterti permettere qualcosa in più è bello. L'ho vissuto anch'io nella mia vita. Un momento così, poi Dio me l'ha fatto lasciare tutto anche a me. Abbiamo delle cose simili e te. Perciò è bello avere il senso del dominio, di poter firmare un assegno e fare quello che si vuole e tutto. Un giovane di 24 anni, allora penso tu avessi 23-24 anni, sì, che può permettersi di entrare in un negozio, prendere 5.000 euro, una moto sull'unghia e poi uscire. Però dici, nonostante questo, quando mi ha detto di lasciare tutto, io l'ho lasciato senza reticenza. Cosa sono per te i soldi, il denaro, il successo?
Io non voglio essere super spirituale, credo però che tutto quello che abbiamo, che siano i soldi, che siano le nostre capacità, che siano le nostre relazioni, sono cose che andrebbero usate nella nostra vita per portare avanti quello che Dio vuole che noi portiamo avanti, perché nella misura in cui noi facciamo quello che Dio vuole siamo soddisfatti, siamo pieni e facciamo le cose giuste. Il denaro aiuta, non dico che non aiuta, e sicuramente Dio ci benedice anche col denaro, a volte, altre volte non è così. Come dice Paolo, io sono abituato a vivere nell'abbondanza come nell'inedia. Dobbiamo trovare in Dio la nostra soddisfazione, e quando entriamo non so come chiamarla, in quella situazione in cui abbiamo trovato in Dio la soddisfazione di ogni nostro bisogno, allora siamo capaci anche di gestire soldi, successo e tutte le altre cose. Però se tu non hai imparato a avere la tua soddisfazione in Dio, non riuscirai a gestire queste cose. Perché tutte queste persone ricche, famose, finiscono nella droga, tossicodipendenza, si suicidano? Perché non hanno trovato la soluzione per l'anima, per lo spirito. Tu puoi trovare la soluzione per il corpo, nel piacere, per l'anima, nella musica, nelle cose intellettuali, però il tuo spirito, se non è a posto con Dio, tu non puoi gestire null'altro, non puoi gestire nient'altro. I soldi ti diranno la testa, il successo ti darà la testa. Sebbene siano cose che possono essere anche buone, possono essere gestibili, usate.
Hai detto una cosa bellissima prima, però che vorrei puntualizzare. Tu hai detto come se ti chiamassi il Presidente della Repubblica e ti dicesse: ho un incarico importante e ho scelto te per questo. Che come si sentirebbe importante una persona, proprio di dire: mamma mia, fra tutti ha scelto me e quindi mi ha dato questo incarico importante, e ti senti veramente importante. E tu hai paragonato questo al fatto che Dio ti ha chiamato per lavorare nel suo regno, nel suo campo. Mentre invece, detta in questa maniera, io l'ho capita e anch'io la vivo in questo modo, però per qualcuno che soltasse da fuori c'è una bella differenza, no? Per il presidente, lavorare per il Presidente della Repubblica rispetto a Dio, che in fin dei conti, dove sta la goduria proprio di cui stiamo parlando? E invece per me è così. La stessa cosa di cui tu stai parlando la vivo anch'io. Immaginiamoci che non è il Presidente della Repubblica, ma il Re dei Re, il Signore dei Signori, creatore dell'universo,
sì, che sta sopra ogni cosa, e sapere che qualunque cosa succeda tu sei al sicuro, né morte né vita né angeli né, questo è un verso della Bibbia che dice: né principati né potenze né potestà, nulla, e fa un elenco di tutte le cose più potenti, più drammatiche di questa vita, e vive nella consapevolezza che nulla, niente ti può separare dall'amore di Dio. E questa è una cosa che dici: va bene Signore, io sono a posto così, io faccio quello che tu vuoi che io faccia, perché ho capito che questo mi porta pace, mi porta tranquillità e mi fa vivere una vita completa, piena. C'è un verso in Giovanni 10:10 che dice: io sono venuto perché voi abbiate vita e vita in abbondanza. E io credo che questo voglia dire che in ogni parte della tua vita Dio vuole che tu sia pieno, completo. E ciò non vuol dire che la completezza sia quella che è secondo questa società, che magari non vuol dire sempre successo, non vuol dire sempre fama, non vuol dire sempre soldi, ma vuol dire completezza nel senso: sei sempre a posto, qualsiasi cosa ti succeda tu sai: ah, va bene, sta passando questa situazione, io sto dalla parte di Dio, sto dalla parte giusta. E questa è la cosa meglio di così.
Tante volte io così, studiandomi anche la Bibbia, vedendo come il Signore si muove, ho capito che molto spesso Lui dà doni motivazionali, no? Nel senso di dire che rispetta molto anche quello che noi siamo, le nostre caratteristiche. Credo che un leader, per esempio, una persona che, anche come te, che già a 23-24 anni eri già capace di autogestirti, non credo che poi Dio non userà queste caratteristiche nel mondo spirituale per farti gestire quello che è nel suo campo, perché vedono tutte le cose in Dio, si vedono come dei grandi sacrifici. Io ho visto che certe attitudini che avevo si sono perfettamente allineate con l'opera di Dio, e quindi questo non è neanche una buona ragione per dire che poi il fallito nel mondo, nelle cose secolari, poi arriva nel campo di Dio e finalmente può gestirsi, perché poi succede anche questo, no? Succede questo, può capitare ed è orribile. Orribile che una persona che ha anche delle capacità poi alla fine pensi che possa realizzare nel campo di Dio, e quindi abusa di quelle che sono l'autorità o l'autorevolezza che dovrebbe. L'autorevolezza sarebbe già una cosa buona, ma l'autorità che Dio proprio dà ai credenti. Mandiamo un brano musicale e poi ne parliamo, Abramo, perché è interessante questo. A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci, si diceva appunto: io credo che Dio rispetterà quello che sono le tue caratteristiche, che Lui stesso poi non c'è, noi non abbiamo niente che non, alla fine non abbia contribuito il nostro Dio a permettere, anche attraverso, ti faccio un'ipotesi, adesso può essere sciocco, ma il fatto che ti abbia dato l'ordine di rimanere in casa a gestirti la tua famiglia piuttosto che scappare, già ha formato il tuo carattere, già ti ha indirizzato verso un tipo di personalità, un tipo di carattere. Quindi non ha fatto niente a caso Dio anche nella tua vita, no?
Io sono d'accordo. Penso che nello sviluppo del ministero di ogni singola persona che si mette a disposizione di Dio ci sia una persona che sia la più importante, ed è il Signore Nessuno. Per esempio Mosè stava alla corte del faraone, lui era uno, si dice, che sapeva parlare. Però per prima, per servire Dio, ha dovuto fare 40 anni nel deserto, disimparare a parlare e poi tornare. E poi lì è diventato il grande leader di Israele. E per cui lui è partito da una situazione in cui lui era laureato a Harvard, ai tempi nostri, però è dovuto diventare nessuno per poter usare poi le sue qualità. E invece abbiamo un Pietro, un pescatore, una persona ignorante, che magari non aveva queste grandi capacità, che Dio ha equipaggiato per portare avanti quello che lo ha portato avanti. Un Paolo, che stava ai piedi di Gamaliele, che era uno degli insegnanti migliori di quel tempo, ma anche lui è dovuto diventare nessuno. 3 anni in Arabia è dovuto stare per poi poter servire Dio. Io credo che questo sia il processo che noi tutti dobbiamo passare. Se noi pensiamo con le nostre capacità di fare l'opera di Dio, sbagliamo. Ma se noi pensiamo che Dio non usa le nostre capacità per portare avanti la sua opera, sbagliamo nuovamente. Io credo che è come quello che dicevamo per le nostre, per i nostri possedimenti terreni. Noi dobbiamo vivere non rinnegando, sai, un nichilismo assoluto in cui tutto il materiale è sbagliato, ma noi dobbiamo vivere come se non l'avessimo, però lo abbiamo. E anche le nostre capacità, non dobbiamo dire io sono bravo a studiare, sono intellettualmente colto, però no, perché il Signore dice dobbiamo essere umili, allora non userò queste capacità. Le devi usare, ma come se non ti appartenessero, come se non fossero tue. Non di meno devi usarle. Io credo che Dio ci abbia dato delle capacità, non a caso, come dicevi tu. E credo che queste devono essere messe al servizio di Dio, perché quando la Chiesa è paragonata al corpo di Cristo, e molte volte noi vediamo che ci sono degli artisti che disegnano coi piedi e fanno delle cose bellissime, però i piedi non sono fatti per disegnare. E allo stesso modo nella Chiesa molti hanno doti da mani, ma siccome i piedi non vogliono fare i piedi, le mani devono fare i piedi, devono fare le gambe. Per cui io penso che se tutti passassimo attraverso questo processo in cui riconosciamo le nostre capacità, ma che senza Dio non le possiamo mettere all'opera, la Chiesa sarebbe un corpo completo, ben funzionante. E questo credo sia il segreto.
Manca la sobrietà nella comprensione delle cose, secondo me, perché tante volte dicono che noi non dobbiamo neanche sapere quello che possediamo. L'errore non sta, come fai tu a gestirti qualcosa se non sai di possederlo? Quindi è necessario che tu sappia di avere quelle cose. Il problema è come poi le utilizzi, non è il problema di sapere di averle o meno. Se io ti do 1.000 euro in mano e tu non sai di averle, non le userai neanche questi 1.000 euro, no? Tu devi sapere di avere 1.000 euro a disposizione. Il problema è che una volta che tu sai di avere 1.000 euro, è come devi spenderle questi 1.000 euro. E credo che ci siano degli errori di fondo anche nella comprensione delle cose, nel modo di viverlo, nelle quali manca la sobrietà. Perché Dio disfa questo vaso che non riesce bene, non è che lo disfi perché questo vaso, perché ha delle impurità all'interno che non permettono una costruzione perfetta di questo vaso. Queste impurità possono essere punti di vista sbagliati da cui partiamo, oppure cose che ci teniamo che non è giusto tenersi, o cose che noi abbiamo che non utilizziamo. Tante volte quando mi dicono se fossi io al posto di quello farei, mi fa paura tremendamente. Questo, perché quando sei in un dato posto bisogna vedere, perché io conoscevo una persona che era rimasta vedova. Questa persona vedova non era assolutamente corteggiata da nessuno, e io all'epoca immaginavo che fosse una donna serissima, perché questa donna aveva 2 figli, per cui pensavo che fosse devota al marito morto, che fosse devota ai figli. In realtà poi un giorno mi confessò che non aveva avuto neanche un corteggiatore, e quindi inevitabilmente la sua vita era così seria. Un giorno la corteggiò un uomo e dovettimo fermarla, perché altrimenti era l'uomo sbagliato per lei, perché ci sarebbe andata insieme. Allora in quel giorno io ho capito una lezione di vita. Ho detto: poniamo un'ipotesi, una donna molto corteggiata che rifiuta gli uomini. È una scelta difficile, è una scelta in cui decide di farlo. È più seria o meno seria di una donna che non ha nessun corteggiatore e per forza di cose rimane in quella condizione? E allora, ponendomi questo, io ho capito, e applicandolo tutto il resto della vita, ho capito che si fa presto, l'occasione fa l'uomo ladro. E quindi tu, per capire chi sei, per capire realmente le tue motivazioni, il modo in cui sei formato e fatto, e di quello che veramente hai acquisito, deve essere provato. E tant'è che Dio ci prova, no?
Certo.
Questo è il motivo per cui ci prova.
Sicuramente, ma anche nel considerare gli altri. Quando c'è la critica, c'è una citazione molto bella che dice: la critica verso gli altri ci impedisce di vedere la grazia che è all'opera in loro. E credo anche quando c'è una critica verso i leader nella Chiesa, se non impariamo a stare sotto autorità non potremmo usare autorità, per cui credo che sia importante rispettare le persone che abbiamo di fianco come superiori a noi stessi ed avere una giusta visione di noi stessi, una visione sobria di noi stessi,
sì.
E da quella condizione che si possono raggiungere grandi risultati. Molte volte si vede come, ma anche negli uomini d'affari, quelli che si sono fatti da sé, no? Sai, il self-made man, Queste sono le persone che poi riescono ad apprezzare anche nella ricchezza e si meravigliano quando i loro figli sperperano i beni, perché loro hanno avuto tutto subito senza dover imparare, no? Si dice che addirittura Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Quanto più noi non dovremmo partire a avere tutto subito, ma dovremmo imparare a capire noi stessi, imparare a quelli che capire quelli che ci stanno intorno, e dalle esperienze tante volte.
Io credo, Abramo, che Dio ti abbia provato tante volte, l'ha fatta anche con me, e spesso toglie la sua mano di grazia su di noi, ci fa vivere certe esperienze per veramente, perché ci rendiamo conto del punto in cui siamo arrivati. Molto spesso ci meravigliamo che ci capita un'esperienza negativa, capitato a me, ma spesso mi sentivo magari forte in certe circostanze senza capire che in quel momento era la grazia di Dio che mi rendeva in questo modo. Poi ho vissuto magari delle esperienze, ho capito la mia fragilità e poi Dio mi ha fatto capire che quella forza proveniva da Lui, non da me, e quindi ha distrutto anche l'idea della mia forza e mi ha fatto ricominciare da capo. Questo lo fa in continuazione. Sono una donna continuamente rotta sulla ruota del vasaio e mi rendo conto che nel momento in cui non do una giusta dimensione al mio essere, continuerò a essere rotta. E spesso ci capitano delle esperienze nella vita in cui non diamo una connotazione giusta. Molto spesso le persone continuano a rivivere le stesse esperienze ripetutamente e pensano di essere sfortunati, perseguitati, provati. Nella realtà non hanno capito, secondo me, il punto cruciale che deve essere rotto e riconquistato, rivalorizzato, ricostruito con Dio. E quindi questo è veramente importante anche capirlo, perché noi secondo me abbiamo un mondo fantastico, un mondo nel quale abbiamo un insegnante, un pedagogo per eccellenza, lo Spirito di Dio, Gesù Cristo, che ci insegna attraverso la sua parola. Però poi se come alunni, come allievi, non riusciamo a capire quello che l'insegnante ci sta dicendo, noi continuiamo a rimanere fermi a uno stadio, alla prima elementare, non cresciamo mai. Ed è importante capire che spesso le prove dobbiamo considerarle veramente l'amore infinito di Dio nei nostri confronti. Sì. Perché non c'è niente di più bello che rendersi conto del punto in cui siamo arrivati, quindi smontati, e capire quante volte io ho pensato di essere arrivato a un punto e poi mi ha smontato completamente, di dire guarda che tu non ci sei arrivato. Dio mi conosce meglio di come mi conosca io stesso, e per poter diventare grandi devi essere capace di rimanere piccolo. Questo è importante.
Mamma mia, è la sfida più importante, soprattutto penso anche per noi uomini, il desiderio di autosufficienza che c'è dentro ognuno di noi, ma anche penso molto forte anche negli uomini, è un impedimento a volte davanti a Dio. Se noi non facciamo la nostra dichiarazione di dipendenza davanti a Dio, dove il mondo vuole fare dichiarazioni di indipendenza da tutto, il nord vuole dividersi dal sud e questi da quegli altri, noi dobbiamo fare una dichiarazione di dipendenza da Dio, dire Dio, io dipendo da te, e ogni volta che penso che io sono arrivato a questo punto da solo, come dici tu, ricordamelo, perché solamente lì possiamo veramente usare i nostri strumenti al meglio, possiamo metterci a disposizione di Dio. Quando ci ricordiamo chi eravamo e se non fosse per Dio, cosa staremmo facendo in questo momento? A volte quando mi sento un po' scoraggiato e guardo alla mia vita cristiana e considero quello che è, un esercizio che faccio è pensare: e se io non avessi incontrato Gesù in questo momento, se Gesù non fosse il Signore della mia vita, se io non mettessi al vaglio di Gesù tutte le scelte che faccio, dove sarei? E mi sento triste in quel momento, perché so che le mie scelte non mi avrebbero portato più vicino a Dio, non mi avrebbero portato più vicino alla fonte della pace. Per cui credo che sì, è importante rimanere come piccoli bambini che si fidano. E sto leggendo un libro, non è un libro cristiano, è un libro di un giornalista che è alla ricerca della felicità e sta girando diversi paesi del mondo alla ricerca della felicità, e pare che uno degli elementi fondamentali per la felicità non sia il denaro, non sia il bel tempo, sia la fiducia. Se i tuoi vicini si fidano di te, hanno solitamente una vita più felice. E io credo che se tu hai un rapporto con Dio che ti porta alla fiducia continua di Lui in te, senti che Lui si fida di te, che tu puoi fidarti di Lui, la tua felicità è completa.
Il tempo è finito, però è un argomento interessante e io ho ancora cose da chiederti, nel senso che voglio che tu mi racconti i tuoi sogni. E poi diciamoci la verità, sto un po' approfittando del fatto che hai studiato anche, e quindi so che tu hai un sogno grande nella tua vita, che è quello di insegnare la parola di Dio. Credo che sia un bel sogno. Ti vorrei invitare nuovamente per una puntata ancora, che magari la sviluppiamo, in cui parlerai dei tuoi sogni, di quello che tu hai imparato, continueremo la tua storia e così anche della voce di Dio vorrei parlare, di come Dio ti ha parlato nelle varie tappe della tua vita, in modo che possiamo presentare un Dio vivo che ti ha condotto fin qua. Anche se sei piccolo, se hai solo 26 anni, sei però grande, nel senso che l'obbedienza a Dio rende grandi, nel senso maturi, non il fatto dell'età. Mi viene in mente Eliù con Giobbe. Quindi ti invito per la prossima puntata, un abbraccio davvero di cuore a tutti quanti, noi ci ritroviamo la prossima settimana con Abramo e Maria. Ciao, alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.